Ecco, adesso facciamo questo secondo insegnamento della scuola di preghiera. Ecco, in linea con quello che ci siamo detti l'altra volta, era il 31 di maggio, è passato un po' di tempo, sono passati più di 2 mesi. Ecco, e allora io in questo insegnamento faccio una prima parte che è una specie di riassunto con qualche piccolo sviluppo di quello che ci siamo detti, perché c'è qualche cosa che vale la pena di ripetere, non solo per chi non c'era, ma anche per chi c'era. Ecco, poi in una seconda parte invece faccio una cosa un po' nuova che serve per chi vuole andare avanti per questo mese, per questa nuova tappa. Ecco, mi piace oggi cominciare con un ricordo, un riferimento a Santa Teresa benedetta della Croce, perché oggi non è solo l'anniversario del battesimo di Gina, ma in tutta la Chiesa c'è questa festa di questa suora carmelitana, che era un'ebrea che si è convertita più o meno a 30 anni e che è stata anche atea. Una ragazza caduta nell'ateismo perché era di famiglia ebrea molto praticante, però poi ha avuto delle vicende familiari molto dolorose che hanno fatto vedere a lei che sta fede non funzionava perché ha avuto un suicida tra i suoi parenti, eccetera, eccetera. E poi invece poi ha avuto una grande grazia che attraverso la fondatrice, la grande riformatrice carmelitana Santa Teresa di Gesù, si è convertita. Lei è stata una grande ricercatrice della verità perché era una donna di straordinario talento intellettuale. È stata anche la prima donna a insegnare in una università tedesca. E poi si è convertita. Ecco, io perché la voglio ricordare nella scuola di preghiera, non solo perché io ho tanta speranza che lei ci aiuti, per il popolo ebreo, soprattutto in questo tempo, perché lei ha offerto la sua vita alla fine per la salvezza del suo popolo. Lei aveva un dolore immenso a vedere che gli ebrei non riconoscevano Gesù, ha avuto un dramma terribile con sua madre, che era una donna credente nell'ebraismo forte, e quando lei gli ha detto: "Mamma, sono diventata cattolica", pensava di dare una buona notizia, la mamma ebbe una crisi terribile e l'ha rinnegata come figlia: "Non sei più mia figlia". Una cosa, un dolore grande, ma lei con l'aiuto del Signore ha offerto la sua vita per il suo popolo. Quando sono arrivate le SS a bussare il convento, lei era in un convento in Olanda, per rastrellarle e portarle nei campi di sterminio, lei aveva capito che il nazismo stava combinando disastri e ha detto a sua sorella Rosa: "Andiamo a morire per il nostro popolo". Quindi una santa adatta ai nostri tempi, straordinaria, ed è stata anche un genio della promozione della donna. Ha avuto un genio per capire anche il proprio femminile, eccetera, eccetera. Insomma, una grande santa. Ma io la cito per un altro motivo, proprio inerente alla scuola di preghiera. Se qualcuno di voi è andato alla messa oggi, oppure se legge le letture, avrà scoperto che ci sono tutte letture nuziali. La prima è presa da Osea 2 e dice, grosso modo, la porterò nel deserto, parlerò al suo cuore e mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza. La farò mia sposa per sempre. Ecco, poi nel Vangelo c'è anche la parabola delle vergini. Che cosa? Ah, anche un altro elemento, non so se voi conoscete questo film, c'è un film dedicato a lei intitolato La settima stanza. La settima stanza,
Sì.
questa è una parola presa dagli insegnamenti di Santa
Teresa,
Teresa
esatto.
di Gesù, perché lei spiega Santa Teresa la vita spirituale come un'ascensione, in stanza, una traduzione un po' grezza, terra terra, ma non ce n'è un'altra. In spagnolo sono dimore, cioè dove si vive. C'erano questi grandi castelli dove c'era. Ecco, la settima stanza, nel suo linguaggio è la stanza delle nozze mistiche. Quando una persona va avanti nell'unione con Dio avviene questo sposalizio. Ecco, e questa autrice, una donna, una regista, ha intuito questa cosa bella e grande e il film su di lei l'ha intitolato La settima stanza e fa vedere, il suo andare, alla camera gas, ad Auschwitz, come un simbolo del suo ingresso in questa settima stanza, quindi di questa unione sponsale con Dio. Perché vi dico questo? Perché ha a che fare con la scuola di preghiera, cioè anche se noi siamo terra terra, non so se siamo alla prima dimora ancora, però è bene di sapere l'ideale che lo Spirito Santo conosce, a cui ci vuole portare poco alla volta. La preghiera che noi facciamo, eccetera, se va avanti, poco alla volta ci porterà a un'unione sempre più profonda con Dio, che non solo che ci farà sentire la sua presenza accanto a noi giorno e notte, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, ma poco alla volta ci porterà a una unione che assomiglia molto a quella degli sposi veramente innamorati, capaci di amarsi. Ecco, una cosa bellissima, è come una meta. Intanto ringraziamo il Signore che l'ha suscitata nella Chiesa e Giovanni Paolo II che aveva un intuito sui bisogni dei tempi di oggi, non solo l'ha fatta santa, ma l'ha proclamata patrona di Europa. Ecco, quindi ringraziamo il Signore per questo, affidiamo anche a lei il dramma grande del popolo ebreo e anche dello Stato ebraico dei nostri tempi, con tutta questa tragedia che si sta sviluppando sotto i nostri occhi. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen.
Ecco, adesso invece andiamo a questa parte di riassunto. Non è proprio esatta la parola, ma comunque per intenderci, chi di voi conosce un poco gli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, a cui io mi ispiro, lui parla delle ripetizioni, a fare degli esercizi, poi li fa rifare, magari in breve. Ecco, questo ripasso che io faccio un po' si ispira a questo ricordare degli insegnamenti fondamentali per poterli assimilare, perché la scuola di preghiera assomiglia a una relazione viva con Dio. Non è uno studio teorico, come per esempio se io vi insegno matematica o geografia, dove si impara una cosa, quella è. Qui siamo in una relazione vivente, quindi anche certe cose ritornano come nella vita umana. Nelle relazioni ci sono cose che si ripetono continuamente, ti voglio bene, ti ascolto, eccetera, oppure mi arrabbio con te. Sono quasi sempre le stesse se noi ci riflettiamo, però sono in una dinamica di crescita continua. Allora, l'altra volta che cosa abbiamo detto? Innanzitutto abbiamo parlato un poco, abbiamo cercato di rispondere alla domanda che cosa vuol dire pregare? Che cos'è la preghiera cristiana? Questo è importantissimo avere un'idea. E abbiamo spiegato che la preghiera cristiana nostra è diversa da quella delle altre religioni perché è una preghiera trinitaria. Trinitaria cosa vuol dire? Che Dio la fa in noi rivelando il suo mistero. Non è un insieme di formule, noi facciamo spesso col rosario, è una cosa bellissima, eh? Però la natura profonda della preghiera è la relazione con Dio Padre che ha Gesù. e che viene partecipata a noi. Gesù, adesso per esempio abbiamo fatto quella piccola preghiera, no? Sei il mio padre. Questa la possiamo fare perché Gesù è venuto e ci ha comunicato il suo spirito. Gina ci ha ricordato il battesimo, no? Nel battesimo avviene proprio questo, che viene infuso in noi lo spirito di Gesù, per cui possiamo dire Padre. Ecco, la preghiera cristiana è entrare sempre più in questa relazione che Gesù ha col Padre. Ed è anche il Padre che comincia in noi questa preghiera. Non so se qualcuno di voi è andato 3 giorni fa alla messa, che c'era la festa della trasfigurazione, no? Questa trasfigurazione del Signore, e c'era questo passo del Vangelo di Luca questa volta, in cui si sente una voce dal cielo, no? Arriva una nube che avvolge tutti, dalla nube emerge una voce, quella nube simboleggia lo Spirito Santo. E questa voce cosa dice? Questo è il figlio mio prediletto, ascoltate lui. E nella preghiera, man mano che noi andiamo avanti, con queste espressioni o altre simili, a volte anche in silenzio, avviene questa rivelazione da parte di Dio. Dio Padre ti fa sentire che sei amata, che sei preziosa ai tuoi occhi, ai suoi occhi, e dice: tu sei figlia mia. E lo dice con la stessa intensità e mistero con cui lo dice di Gesù. Quello che il Padre ha detto sul Tabor di Gesù e l'ha detto pure nel Giordano, la dice a noi nella preghiera. Quindi il Padre che ci rivela che lui ci ama. Ecco perché è importantissimo pregare, perché se no noi siamo come quei figli distratti e un po' indisciplinati che non ascoltano mai i genitori, che quando i genitori parlano loro già ne sanno sempre più di loro, di qua, di là. È bruttissimo, anche perché quello che Dio Padre ci vuole dire è determinante per la nostra vita, se no tu sarai sempre un'orfana vagante nel mondo. Giri di qua, di là, non ti sentirai amata, sarai sempre inquieta, ti attaccherai a ogni bagliore di affetto umano con tante delusioni. Ecco, quindi questa natura trinitaria della preghiera, entrare in questo rapporto con Dio e anche sapere, sentire che la Santa Trinità abita in te. Ecco, questa è la preghiera profonda nostra. Poi ci sono tanti metodi, tante raccomandazioni, eccetera, ma la sostanza è questa: sviluppare quella relazione con Dio Padre che ha Gesù. E questa cosa che per noi sarebbe impossibile è resa relativamente facile dallo Spirito Santo. Quando noi abbiamo lo Spirito Santo, eccetera, avviene questo. E domenica 27 di luglio anche Gesù ci ha confermato in questo. Perché nel Vangelo ci ha detto, c'era la domanda, Gesù insegna a pregare, insegna anche a noi a pregare come hanno fatto Giovanni, gli altri, eccetera. E Gesù risponde, perché era una domanda troppo importante, a volte Gesù non risponde, quando so come fa la Madonna a Medjugorje, a volte alcune domande non risponde, quella già è una risposta, perché dice non vale la pena, non sono cose da perderci tempo. Però in questo caso risponde, e cosa dice? Quando pregate dite Padre, Luca c'ha la versione breve, non quella di Matteo, quando pregate dite Padre, poi sia santificato il tuo nome, eccetera, eccetera. Ma la prima parola, quella più importante di tutti, che regge tutto il resto, è Padre. Quando voi pregate dite Padre. Questo cosa vuol dire? Non solo la preghiera trinitaria, ma mettersi davanti al Padre Celeste, che è un Padre infinitamente buono, infinitamente sapiente, infinitamente misericordioso, infinitamente giusto. È un Padre di cui noi non ci abbiamo manco l'idea, perché è il migliore Padre sulla terra. È meno di un millesimo, del Padre dei cieli. Ecco, e mettersi davanti a questo Padre, cercare di capirlo, di pensare a Lui. Voglio anche aggiungere una cosa, che per alcuni di noi questo insegnamento di Gesù su Dio Padre, quando preghi di Padre, Padre nostro, Padre tuo, è una conversione della preghiera ed è anche una cartina tornasole per vedere a che punto sei nella fede cristiana. Cioè la preghiera cristiana non è come quella dei musulmani, come quella degli indù, eccetera, è molto diversa perché è una preghiera che scende dal cielo e ci è rivelata da Gesù, non sale dalle esigenze umane. La preghiera cristiana non comincia dai tuoi bisogni. La preghiera cristiana comincia da dire Padre, mettersi davanti al Padre, anche perché Gesù ci spiega che questo Padre sa tutto di noi meglio di noi. Scusate. Sa tutto di noi meglio di noi. Difatti, in un altro punto dice: quando pregate, non fate come i pagani che pensano di essere esauditi a forza di parole, perché il Padre vostro sa già ciò di cui avete bisogno prima che glielo chiedate. Quindi la preghiera nostra è anche un esercizio di entrare in questa visione di Dio Padre e in questa fiducia completa in Lui. Ecco, questo già è un principio di conversione e attiene alla nozione della preghiera cristiana. Cosa vuol dire pregare per dei cristiani? Poi l'altra volta ci siamo un po' fermati anche su questo punto, sui maestri della preghiera. E qui voglio ricordare qualcosa, perché noi facciamo una scuola di preghiera e bisogna capire in che senso si può insegnare a pregare. Allora, domanda, non so chi di voi era presente 2 mesi fa, la domanda è questa: chi è il grande maestro della scuola di preghiera cristiana? Chi ci può insegnare bene a pregare come Gesù ha detto? Lo Spirito Santo, bravissimi. Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. E questa è una cosa bellissima. Anche qui noi facciamo un salto rispetto a tante idee naturali nostre che possiamo avere. Oggi, magari non proprio a largo, ma negli ambienti ristretti, ci sono tanti metodi di preghiera, tanti maestri di preghiera che insegnano in un modo, che insegnano in un altro, eccetera, eccetera. Ecco, però è anche un po' pericoloso insistere troppo su questo livello. Perché? Perché bisogna scoprire che il grande maestro di preghiera è lo Spirito Santo e l'Eterno Padre lo dà a tutti quelli che credono in Gesù. Questo cosa vuol dire? Una cosa bellissima questa, se tu ci pensi. Vuol dire che io ho dentro di me Dio stesso come guida la preghiera. Io ho lo Spirito Santo, purtroppo non ci penso e manco sono allenato a sentire la sua voce. Questo purtroppo dobbiamo cercare di colmare questa lacuna. Però lo Spirito Santo c'è, ti accompagna sempre ed è una cosa bellissima di scoprire come lui agisce nel tuo cuore. Tu non ci hai fatto mai caso, ma ti sei accorto che qualche volta, soprattutto quando le cose, come dici tu, vanno male, ti viene un desiderio di pregare? Ti sei accorto che qualche volta nasce questo desiderio di Medjugorje, oppure di un'altra esperienza, un altro luogo dove tu hai trovato Dio? Ti sei accorto che qualche volta, per esempio, dopo che ne combini qualcuna, ti viene un'idea buona per ricominciare, un chiedere perdono, un pentirti. Chi è che fa queste cose in te? Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Ti sei accorta che qualche volta, quando tu dovresti fare una cosa per la preghiera o anche nelle relazioni con gli altri, sei un po' svogliata, non vorresti farla, sei pigra, ti volessi lasciare andare e qualche cosa dentro ti dice no, non va bene. Ti sei accorta? Oppure, per esempio, quando hai avuto un rapporto teso con qualcuno che è stato ingiusto, ha sparlato di te, per esempio, e tu non vorresti salutarla perché sei ferita, e poi dentro qualcuno ti spinge a fare il primo passo, a non tenere conto di quella cosa. Chi è che fa questo? Lo Spirito Santo. Ti sei accorta che, per esempio, quando qualcuno parla della parola di Dio, come faccio io adesso, ti viene questa attenzione profonda perché senti che lì c'è una verità per te? Chi è che ti dà questa spinta? È lo Spirito Santo. Quindi dobbiamo allenarci a ricordare che abbiamo questo tesoro. È lui il grande maestro e dobbiamo piano piano col suo aiuto, anche istruendoci un poco, dobbiamo imparare di più il suo linguaggio, come lui parla e come faccio io a discernere, a distinguere tra i molti pensieri che mi vengono. Sentimenti, quelli che vengono da lui e quelli che vengono dal mio carattere, dalla mia personalità. Ecco, imparare di più a ricordarci. Possiamo chiedere a lui questo, io lo faccio spesso. Spirito Santo, aiutami a capire ciò che vuoi, aiutami a essere più docile quando devo parlare agli altri, aiutami a spiegare le cose tue. Ecco, accendere una relazione personale con lui. Parlarci perché lui è una persona e siamo fortunati di avere Dio stesso come guida della vita e della preghiera. Ecco, già se stasera potessimo acquisire questo, no? Questa abitudine sarebbe già un grandissimo progresso. Poi c'era un altro punto. Va bene, il grande Maestro è lo Spirito Santo. Allora cosa facciamo? Aboliamo tutte le altre guide di preghiera? No. Perché? Perché questo Spirito Santo, che è onnipotente, ama farsi aiutare. Adesso dico una parola un po' imprecisa. Cioè ha bisogno non solo della mia corrispondenza, quando lui vuol parlare al mio cuore, ma anche ha bisogno di maestri umani attraverso cui lui guida i suoi figli. Ecco perché nella Chiesa ci sono stati molti grandi maestri e maestre di preghiera umani. Se voi leggete Santa Teresa, San Giovanni della Croce, Sant'Ignazio, anche altri. Adesso noi abbiamo preso questo libro. Padre Andrea Gasparino, che è uno di quelli vicini a noi. Ecco, io anche molto, 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 molto miseramente vi aiuto perché la sapienza dello Spirito Santo non emerge solo nel tuo cuore, ha segnato la storia della Chiesa e ha creato un patrimonio di sapienza, ecco, che poi viene presentato di volta in volta, ecco. Quindi ci sono anche questi maestri, però dobbiamo sapere che sono umili strumenti. Padre Andrea Gasparino c'ha una frase che mi è rimasta impressa proprio, mi pare, nella prima o nella seconda lezione del suo corso. Lui dice così: lo Spirito Santo è il grande maestro della preghiera. Tutti gli altri siamo, si metteva anche lui, umili insegnanti di sostegno, insegnanti di sostegno, quelli che aiutano un po' per situazioni un po' difficili. Ok, va bene, mi fermo qui su queste due parti più importanti del passato.